crollato gli ormeggi durante una tempesta. Provai ad appoggiarmi sui gomiti e a guardarmi intorno, ma era tutto indistinto. Era quasi buio, o almeno ciò che in quel luogo era considerato tale. Ancora buio o di nuovo buio? Chissà. Una luce dall'alto dava a ogni cosa una sfumatura ambrata. A poco cominciai a distinguere dei negozi e qualche facciata vagamente familiare. I colori mi aiutarono a dare un senso a quello che vedevo. Rosso e giallo senape, bianco e azzurro. Ero in Undir Bridjubakka, sul lato occidentale del porto di Tórshavn. Con quella folata di consapevolezza mi raggiunsero anche gli odori del mare. Sale, alghe e una debole zaffata di petrolio. Mi voltai lentamente. L'acqua nera alle mie spalle lambiva le barche bianche che dondolavano ignare della mia sofferenza. Abbassai lo sguardo e pian piano cominciai a capire. Il letto di pietra nera era uno dei quattro grandi lastroni dove tutti i giorni veniva scaricato il pescato. Letti di ardesia per i pesci e i frutti di mare, non per gli ubriachi. Una tettoia mi aveva tenuto discretamente all'asciutto. Per questo forse mi era sembrata una buona idea fermarmi lì. Ma ora non potevo più restare. Faceva troppo freddo e i pescatori potevano arrivare da un momento all'altro. Dovevo muovermi. Mi trascinai in avanti un centimetro dopo l'altro, dolorante, finché non mi trovai con le gambe a penzoloni sul bordo del lastrone. Mi alzai in piedi, ma me ne pentii all'istante. Troppo ossigeno tutto insieme. Persi l'equilibrio e ricaddi malamente. Mi massaggiai le tempie, piano piano mi rialzai e mi incamminai barcollando per la strada deserta. Girai a sinistra per tornare a casa, più per istinto che per una decisione consapevole o perché riuscissi a orientarmi. Procedevo a testa bassa e con le braccia a penzoloni. Ignorai l'occhiata di disapprovazione della cattedrale alla mia destra e risalì lungo Torsgota verso le colline. Un vento ghiacciato si era alzato da non so dove, mi girava intorno alla testa e mi colpiva le orecchie, ma almeno mi aiutava a restare sveglio. I marciapiedi erano neri di pioggia e la strada ancora più ripida del solito. Era davvero dura. Voltai incerto a sinistra. Qualche minuto dopo, dal mare, salì un'altra raffica gelida. Fui costretto a infilare le mani nelle tasche del giubbotto, rinunciando a usarle per tenermi in equilibrio. Merda! Una fitta di dolore alla mano destra. Le tirai fuori entrambe di scatto come se avessi preso la scossa. Alla luce dei lampioni vidi che avevo il palmo insanguinato. Rimisi la mano in tasca con attenzione e tirai fuori un coltellino tozzo. Anche in quello stato di confusione capii subito cos'era. Manico di legno, lama affilata. Sull'isola tutti gli uomini adulti ne hanno uno. Era un Grindaknivur, il coltello che si usa per tagliare la carne di balena. Ma di quello era stato fatto un altro uso. Era sporco di sangue. Sangue secco, che non poteva venire dal taglio sulla mia mano. Mi tastai il corpo. Mani, braccia, testa e pancia. Sollevai la camicia e guardai. Nessuna ferita, a parte quella che mi ero appena fatto. Il sangue sulla lama non era il mio. Fissai il coltello nella speranza che sparisse. Non mi ricordavo da dove veniva e per cosa era stato usato. Dalla Vegur, la strada in cui mi trovavo, sembrava ancora più esposta. Lì immobile con un coltello insanguinato tra le mani, immaginai le tende che si scostavano al rumore dei miei passi nel cuore della notte. Feci scivolare di nuovo il Grindaknivur dentro il giubbotto. Tirai sul colletto, piegai la testa e proseguii, sperando di trasformarmi in un fantasma. Invisibile e silenzioso. Il coltellino pesava una tonnellata con il suo carico di dubbi. Per quanto mi sforzassi, non riuscivo a ricordare. Mi ero fermato a bere al Café Natur. Poi mi ero svegliato al porto sotto la pioggia. Troppo poco. In mezzo, il vuoto. Ricordavo anche che c'era lei. Risate, alcol. Forse avevamo litigato. Poi più nulla. Attraversai un incrocio e imboccai uno stretto sentiero
dove le case si facevano più rade.
Nel verde rigoglioso delle colline erano incastonate le abitazioni tradizionali di legno colorato. Il vento sferzava la mia figura instabile, costringendomi a voltarmi e a guardare Tórshavn che si stendeva sotto di me, con le sue forme bizzarre che facevano capolino in mezzo alla foschia. Tetti di erba ai colori dell'arcobaleno, le guglie della cattedrale e strisce di verde. Ogni cosa ruzzolava verso il mare. Sempre verso il mare. Non so se a spingermi fu l'istinto o il senso di colpa, ma mi allontanai di alcuni passi dal sentiero e mi inginocchiai. Avevo la testa pesantissima e pensai che avrei vomitato o sarei svenuto. Afferrai un sasso appuntito e cominciai a scavare una buca abbastanza profonda per seppellire il Grindaknibur. Mi tolsi la camicia e la usai per pulire il manico. Terra alla terra, cenere alla cenere. Ricoprii tutto e livellai per bene il terreno. Raccolsi tre pietre più o meno della stessa grandezza e le sistemai accanto alla buca per nasconderle e al tempo stesso per marcarla. Mi guardai intorno un'ultima volta e mi rimisi in marcia sul sentiero verso la baracca che chiamavo casa.
Tre ore dopo, quando in un modo o nell'altro riuscii a svegliarmi da un altro breve sonno e ad andare al lavoro, sentii la notizia.
Ne parlavano tutti, in tutte le isole sicuramente. L'accoltellamento, l'omicidio. Tre mesi prima. Fu il vento di giugno a sospingermi sulle isole Feroer. Una burrasca mi raccolse e mi scaricò sul primo lembo di terra asciutta stretto tra cielo e mare. In linea retta verso nord rispetto a dove ero partito, a 0 e a 360 gradi dal luogo che mi ero lasciato alle spalle. 700 chilometri a nord di Glasgow, 670 a ovest della Norvegia e 650 a sud dell'Islanda. Quando si dice in mezzo al nulla. Tanto andava bene un posto qualsiasi, l'importante era che fosse lontano da dove venivo. Uscii dal minuscolo aeroporto e mi guardai intorno. Non vidi niente, e non solo perché il terminal era avvolto dalla foschia e da una pioggerella leggera, non c'era letteralmente niente. A parte l'autobus che in un'ora mi avrebbe portato a Tórshavn,
si scorgevano soltanto i contorni spettrali di alcune auto e più in là quelle che potevano essere le ombre verticali dei pali del telefono.
Sistemai i bagagli nella pancia dell'autobus, trovai un posto vicino al finestrino, appoggiai la testa al vetro e fissai la notte estiva finché il motore, rombando, prese vita. Alcuni passeggeri cominciarono a chiacchierare e, senza volerlo, mi sintonizzai sulla loro conversazione. Non sulle parole, per me incomprensibili, ma sul suono. L'accento ricordava il gaelico. Era come ascoltare i pescatori di Galway, sulla costa occidentale dell'Irlanda, o i contadini delle Ebridi. Una cadenza melodiosa che rischiarava la nebbia serale. Sull'aereo partito da Copenaghen, dove avevo fatto scalo venendo da Glasgow, avevo ascoltato quella cantilena senza sosta. Era l'ultimo volo della giornata e diversi passeggeri si erano tirati su con un po' di birra e vino. Il corridoio centrale era pieno di faroesi allegri e rubizi. Sembrava di stare a un convegno di contadini. Non avevano smesso di bere nemmeno dopo il decollo. L'alcol gratis scorreva a fiumi e le hostess facevano avanti e indietro in continuazione per soddisfare le richieste. Forse per questo i faroesi erano riusciti, almeno apparentemente, a mantenere il sangue freddo quando si era scatenata la tempesta. La nostra scatoletta di alluminio volante veniva sballottata di qua e di là, ma loro non battevano ciglio e ordinavano altri drink. Le ali dell'aeroplano sbattevano come le ciglia di una ragazza. A volte sembrava di essere a pochi metri dalle cime verdi delle montagne che spuntavano all'improvviso dalle nuvole. Man mano che ci avvicinavamo alle Feroer, volando in cerchio alla ricerca di un modo per atterrare, le creste appuntite apparivano sempre più spesso, sorgendo dal mare infuriato che faceva capolino in mezzo alla nebbia densa come latte. L'orizzonte cambiava.